Ma mi ritrovo molto sulle parole che ha detto. Intanto di nuovo ben ritrovati, salutiamo anche coloro che ci stanno seguendo adesso su 98.5 di Radio 2 e Ancona Marche, quindi salutiamo gli amici. Stavo riflettendo sulle parole di Mefredi quando ha detto che questa partita Inter-Napoli è più importante per l'Inter, che deve dare una risposta, no? Definitiva sulla lotta al titolo dopo l'uscita della Champions, è vero la vittoria con il Cagliari, ma battendo una squadra di questo tipo, perché sono due formazioni che arrivano bene, comunque sono i due migliori attacchi del campionato, quindi hanno dei presupposti, no? Lui ha detto, ha parlato anche Conte oggi quando ha detto sono due squadre, lui si è messo a ridere oggi, sorride. Dice mi viene da ridere, adesso ne parliamo di questa cosa, perché oggi lui ha detto sono due squadre che devono lottare ed essere protagonisti in questo campionato, e prima Mefredi ha detto è una partita più importante per l'Inter. Vediamo un po' che cosa ne pensano anche i nostri amici che abbiamo raggiunto.
Allora
dai,
lo chiediamo a Bruno Giordano.
Ciao Bruno.
Ciao Cinzia, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Chiediamo anche a Francesco Fontana, Gazzetta dello Sport.
Ah, che bello, ciao Francesco.
Buon pomeriggio, ciao ragazzi.
Ciao, ciao ben trovato.
Buon pomeriggio.
E a Benoit Coe.
Ciao caro.
Ciao.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e ben trovato anche a te. Allora, cominciamo un po' su Inter-Napoli, facciamo un giro su un po' di argomenti, partiamo da Inter-Napoli. Che ne pensate? Allora, gli è stata fatta la domanda a Conte in conferenza dell'obbligo di vincere lo scudetto, lui dice mi viene da sorridere. Prima abbiamo aperto proprio nel finale del precedente blocco questo argomento con degli amici ospiti, e comunque è venuto fuori quanto sia importante, più importante questa partita per l'Inter
che per il Napoli.
Bruno Giordano, parto da te, che ne pensi?
Ma sono d'accordo che è più importante per l'Inter, perché l'Inter è già fallito un obiettivo che era quello della Champions, al contrario del Napoli che ha passato il girone da prima, anche se a livello di Europa League che non ha lo stesso valore della Champions. E, diciamo, l'obiettivo primario e unico adesso è per l'Inter è soltanto il campionato. Perché se dovesse piazzarsi seconda piuttosto che terzo o quarto, è vero che andrebbe a fare la Champions, però insomma credo che sarebbe una stagione abbastanza negativa. Invece con una vittoria del campionato li potrebbe mettere tutte le cose a posto. Il Napoli invece, se dovesse fallire la Champions, potrebbe andare avanti in Europa League. È chiaro che ha un obiettivo in più, un obiettivo che Napoli potrebbe anche centrare, perché vista l'Europa League, insomma, io credo che le italiane, almeno sono convinto che una delle tre italiane andrà a giocarsi la finale. Poi i finali abbiamo visto che possono vincere e perdere, come è successo all'Inter, però già raggiungere la finale sarebbe un obiettivo molto molto importante, per cui al momento se dovesse andare male all'Inter, credo che si potrebbe aprire un caso abbastanza eclatante, perché dopo l'eliminazione anche...
Quindi la ritieni Bruno una partita fondamentale in questo momento?
Fondamentale non del tutto, perché poi staremo alla dodicesima se non sbaglio, però sì, molto indicativa, ti può indirizzare veramente nella stagione sia in un modo che nell'altro, poi può succedere tutto e il contrario di tutto, però una sconfitta dell'Inter sarebbe molto molto grave.
Qui
è chiaro che è una partita molto molto importante, perché giustamente, come si è detto precedentemente, giustamente è uscito dalla Champions League, ha bisogno di confortare in campionato una posizione, e secondo me è una delle migliori partite, perché il Napoli è una squadra che gioca molto bene, una squadra ben fatta che ha possibilità importanti, che può mettere chiunque in difficoltà. Dunque è chiaro che è una partita che secondo me può variare molto su un punto di vista psicologico, perché vincendo questa partita secondo me ha un avversario che è della stessa tua taglia più o meno, perché il Napoli ultimamente sta facendo molto molto bene. Dunque secondo me il valore a livello mentale sarebbe super positivo per l'Inter.
Francesco Fontana, che ne pensi di questo match della dodicesima giornata? Ricordiamo domani sera alle 20:45 Inter-Napoli.
Ma come ha detto anche Bruno, io sono d'accordo con lui, nel senso non la considero una partita decisiva, importante sì, decisiva no, la prendo un po' più alla larga. L'Inter quest'anno secondo me ha ormai l'obbligo di vincere lo scudetto, perché
non è d'accordo Conte, ragazzi, ve lo dico, Conte ha sorriso in
Conte,
no.
Non è d'accordo Conte, perché giustamente lui vuole stemperare un po' la pressione, però io con l'Inter, considerando il mercato che è stato fatto, la rosa che ha a disposizione Conte e soprattutto con l'eliminazione molto 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 negativa in Champions League, a questo punto l'Inter deve ha l'obbligo di vincere lo scudetto. Io l'ha messo almeno alla pari con la Juventus come profondità di rosa, quindi un Inter che arriva anche seconda non posso considerarla sufficiente per quanto riguarda la stagione.
Cioè sarebbe un fallimento?
Assolutamente, no, sì, un fallimento, perché purtroppo ad oggi sta pesando molto il quarto posto nel girone, un girone contro il Real Madrid, uno dei Real Madrid più in difficoltà degli ultimi anni, contro un Borussia assolutamente alla portata, contro uno Shakhtar distrutto pochi mesi fa e che anche la stessa Atalanta in Champions l'anno scorso ha battuto anche agevolmente. Quindi io non posso considerare un Inter che arriva quarta in un girone del genere non vincente in campionato, ripeto, sufficiente come risultato.
Ma ha l'obbligo di vincere? Prego Bruno, prego.
No, volevo aggiungere che se l'Inter non dovesse vincere il campionato avrebbe fatto meno della passata stagione, con un anno in più, con investimenti ancora più mirati, con più conoscenza di tutto che il materiale, di tutto l'ambiente, sarebbe un qualcosa di...
Quindi a questo punto è obbligato a vincere,
certo.
Conte lì.
L'anno scorso tu bene o male hai fatto una finale di Europa League,
certo.
Quest'anno questa non la puoi fare, se non vinci il campionato e arrivi seconda hai fatto quello che hai fatto l'anno scorso, però a livello europeo non hai fatto nulla.
Coe, sei d'accordo anche tu?
Beh, io non lo reputo su questo punto di vista, no, assolutamente no, perché sappiamo, chi ha giocato a calcio sa benissimo che le partite si vincono sul campo, al di là di quello che può essere la rosa, di quello che sono le prerogative di questa società, che secondo me si sta costruendo e che continuerà a costruire qualcosa di importante, perché tre anni fa eravamo ancora settimo, ottavo, eravamo ancora lì. Gli ultimi tre anni sono riuscito a andare in Champions League e secondo me è stato un grande passo per costruire qualcosa di importante. L'anno scorso si è riuscito a andare a una finale Europa League, che è una cosa molto importante, ma io credo che alla fine l'Inter è lì per lottare per lo scudetto. Non vuol dire che vai a vincerlo, però le premesse sono lì. Poi di dire che è un fallimento, io secondo me non mi piace, perché chi utilizza questo tipo di parole, perché non sa una, mai, non lo so, c'è qualcosa di strano, perché dovrà abolire, perché sappiamo che comunque nel calcio se solo uno può vincere. Donc, su questo punto l'ho visto, sono 20 che partono e tutti vogliono vincere e sappiamo che alla fine ci sono tanti premesse per arrivare a vincere.
Sì,
io
sì,
credo che l'Inter mette le premesse, però, di una società che può ambire a vincere oggi, neanche domani. E io credo che su questo punto l'ho visto, la rosa è competitiva per poter lottare con chiunque. Dunque, questo è...
No, sì, però il discorso
io
è che le pressioni sono maggiori.
Esatto,
non c'è niente
e mi
da
faccio
fare.
Sempre la stessa domanda. Perché quando Conte si trova davanti a un microfono non dice le cose come stanno? Cosa costava dire? Sì, noi dobbiamo fare di tutto per vincere perché siamo stati eliminati dalla Coppa e quindi adesso il nostro obiettivo è questo, le possibilità e i mezzi ce l'abbiamo.
L'obiettivo deve essere questo per forza.
Cioè,
se
lo dice Ibrahimovic al Milan non lo può dire Conte. Io lo trovo un paradosso questo, onestamente. E tra l'altro lui dice: mi sto abituando che qualsiasi cosa faccia o dica viene sempre vista in maniera negativa. Mi sono sempre presentato sereno in conferenza, prima hanno detto che avevo mollato, poi hanno detto che sono troppo duro, devo trovare una via di mezzo. Ma io dico semplicemente la verità, che poi non fa male a nessuno, no?
Sì.
Diciamo che questo, Cinzia, è un po' il vezzo di un po' tutti gli allenatori italiani e non, di non dichiarare mai l'obiettivo, come se uno dicesse punto al campionato, poi se non lo vinci pazienza. Però
certo,
è chiaro che l'Inter e la Juventus devono puntare allo scudetto, se no che giocano a
ma
fare
infatti,
cosa.
Ma la Juventus non si nasconde dietro al dito e tantomeno non lo deve fare Conte.
Potrebbe uno, ma qualsiasi allenatore, non soltanto Conte in questo momento, perché ti ripeto, un po' tutti quanti sono così, e dire è chiaro che la storia dell'Inter, questa squadra in questo momento devono puntare a vincere il campionato.
Poi se uno arriva secondo o terzo, pazienza.
Ma
non
può
è che
anche
crolla
dire sono venuto qui per questo, perché alla fine se prendi Conte e lo paghi così tanto,
certo,
ci sarà un motivo, cioè questo.
Ma no, poi ripeto, rimane in questo momento l'obiettivo unico e quindi la pressione è maggiore, che poi sia, non sia facile, siamo d'accordo, ma la pressione è enorme e si chiede questo in questo momento. Sentite, vi aspettate la difesa 4 dell'Inter? Coe, ti aspetti la difesa 4?
No, io non credo che cambierà il suo modo di... Anche se l'ha fatto contro il Cagliari, io credo che Conte ha normalmente le sue prerogative, il suo modo di interpretare il calcio, la sua visione. Io credo che la squadra ha fatto sempre le sue partite, poi ci sarà sempre, come diciamo, la storia del piano B, perché ha dei uomini che possono entrare a diversi ruoli e giocare da un diverso modulo di gioco. Queste sono alternative che uno può esprimere all'interno di una partita, magari cambiando come ha potuto fare col Cagliari. Ma io credo che Conte non lo vedo cambiare così di un giorno all'altro quello che ha fatto, la sua forza. Poi riparto a questo discorso della Champions League. Io non mi avevo visto un allenatore dire che vado a vincere la Champions.
No, no, lo scudetto.
Anche la Champions. Io sto parlando di quello che sono gli allenatori in generale. È vero che hanno un modo comunque di proteggerci e giustamente fa parte del gioco, come dice Bruno giustamente, però cioè, io non ho mai visto uno dire io vado a vincere la Champions quest'anno. Non ho visto Pep Guardiola,
no, la Champions non è che io voglio lo scudetto, sì, cioè, lo scudetto, cioè, sì, dai, cioè, no, guarda, in un senso
dire,
qua Ibrahimovic te lo dice, puntiamo allo scudetto, e Pioli frena,
ma
giustamente
Ibrahimovic ha il suo modo di interpretare, lui ha la sua visione delle cose, lui dice io mi sento sicuro che io possiamo vincere. Posso vincere, non so come l'ha espresso,
sì.
Questo è un modo di pensare, una sicurezza sua. Io credo che nel calcio non c'è niente d'acquistato, bisogna sempre provare sul campo che sei capace di farlo, e vincere la partita è la cosa più complicata e difficile, quello che lo ripeto,
sì,
sulle
sì.
cose. Poi non lo so, magari a Ibrahimovic potremmo dire ma scusa, ma allora il campionato è una cosa, posso vincere, e la Champions League? Visto che
un altro discorso, dirlo però... un conto da giocatore,
sì,
giocatore
sì.
un po' esatto. più libero,
giocatore
che l'allenatore deve proteggere il gruppo. Sono d'accordo.
Prego Bruno, dicevi, sono d'accordo?
No, stavo dicendo, sono d'accordissimo anche sul fatto che difficilmente cambierà il modulo, il modo di interpretare le partite, però ecco, diciamo che Cagliari ha dato la possibilità di capire che l'Inter, giocando anche in un altro modo, può diventare ancora più devastante, soprattutto quando può fare innesti importanti con le 5 sostituzioni, che diciamo in questo momento soltanto l'Inter può permettersi di fare queste 5 sostituzioni, che gli danno veramente un altro volto alla squadra, perché neanche lo stesso Napoli e Juventus possono avere delle alternative così decisive come le all'Inter.
Francesco Fontana?
Di quale argomento in particolare, dato che ne abbiamo toccati tanti?
No, intanto la difesa 4, poi se vuoi aggiungere questo, vai.
No, la difesa 4 è una cosa, poi abbiamo al telefono due grandi ex giocatori. Io credo che la difesa 4 sia un discorso molto, molto al momento lontano da quello che è in mente Conte. Alla fine la difesa 3 è sempre, la vediamo in fase difensiva, spesso volentieri a 5, quindi Conte più che difesa 4, difesa 3, parlerà dell'importanza degli esterni. Io mi aspetto qualcosina di più dagli esterni dell'Inter, se proprio vogliamo parlare di assetto tattico. Vari Perisic, Young, è lì che l'Inter deve secondo me aumentare un po' i giri, perché è il ruolo più importante nello scacchiere di Conte. Poi per quanto riguarda la Kerel, di cui abbiamo appena parlato, sul fatto di esternare o meno l'obiettivo, Conte non ha bisogno, Conte, di dire puntiamo allo scudetto per pensarlo. Conte voleva vincere lo scudetto già l'anno scorso, cioè è inutile, ed è chiedetelo agli amici di Conte, chiedetelo a Conte stesso, microfoni spenti. Conte diciamo accarezzava il sogno di vincere lo scudetto già l'anno scorso, immaginiamoci quest'anno con una Juventus sì competitiva, ma che comunque con un'altra
allora
nuova,
perché
sta facendo
un ricambio dichiararlo
storico. Io credo che l'Inter quest'anno abbia la ghiotta chance di provarsi, e io Benoit ha detto una cosa giustissima prima, per l'amor del cielo. Però io credo che dovendo dare un giudizio anche da giornalista, immaginando un Inter seconda o terza, faccia fatica, ripeto come ho detto prima, a salvare la stagione con un quarto posto in un girone obiettivamente semplicissimo.
Allora, non so se vuole replicare qui, però io adesso voglio chiedere a Bruno sul Napoli. Dovrebbe giocare con Lozano, Mertens, Insigne.
Poi c'è anche, insomma, Manolas e Koulibaly in difesa.
Sì, sì, ci sono.
E magari questa partita passa proprio dalla difesa, cioè che devono fermare Lukaku e Lautaro.
Beh, anche l'altra parte devono fermare Lozano, sì. Mertens e Insigne. Bruno.
Sì. Beh, sì, stiamo parlando di giocatori sia in attacco che in difesa importantissimi, sia per tutte e due le squadre. Forse l'assenza di Osimhen potrebbe pesare, soprattutto in una partita così fisica contro i tre difensori dell'Inter, anche per poter giocare in un altro modo, perché senza Osimhen il Napoli è costretto a giocare questi fraseggi palla a terra e mai verticalizzare sulla palla lunga. Invece Osimhen ti poteva dare, soprattutto nei momenti dove andrà a spingere l'Inter, l'acceleratore, con qualche palla in verticale ti poteva dare alcune soluzioni. Però ecco, stiamo parlando di due squadre complete, sia negli 11 che nei 22, 23, 24
chi
giocatori.
È più completa? Chi è più completa, Bruno?
Ma credo tutte e due. Forse non so, ma io credo tutte e due, perché hanno alternative là davanti. Ecco, forse l'Inter, se dovesse venire a mancare per un periodo Lukaku, non hanno proprio un'alternativa sotto l'aspetto strutturale che possa somigliare a quello che un po' paga il Napoli con Osimhen, anche se poi Petagna ha un po' quella caratteristica fisica, anche se non tecnica. Qui sono due squadre che se la giocheranno fino all'ultimo, fino all'ultima giornata, insieme alla Juventus e al Milan, credo che si giocheranno questo campionato.
Come, chi è più completa?
Ma sai, sono due rosa molto molto importanti, un grande giocatore, da ogni squadra. Forse l'Inter ha un po' più esperienze, un po' più di maturità, ma nel suo gioco, nel loro modo di giocare, sono belle due squadre, perché hanno tutte e due il loro modo di interpretare le partite. È vero, poi è vero che Osimhen è un peso importante e pesa tanto, anche se Petagna non ha demeritato, e anche è stato anche domenica ha fatto gol, però è chiaro che è un punto di forza per il Napoli che manca. Però io credo che le due squadre ce la giocheranno a viso aperto e cercando di fare lo gioco, e questa è la cosa più bella secondo me nel calcio, quando due squadre si affrontano su questo punto di vista. Sono pericolosi entrambi, chi vincerà secondo me è quello che difensivamente sarà più bravo, difensivamente sarà quello che vincerà, perché hanno tutti e due, le due squadre hanno due armi davanti, hanno dei giocatori devastanti.
Francesco Fontana, ti voglio chiedere una cosa, esco un attimo da questo argomento, perché tu in passato adesso
cosa vuoi chiedermi?
In passato, adesso stai seguendo per la Gazzetta dello Sport la Juventus, ma in passato hai seguito tantissimo anche l'Atalanta. Ti voglio chiedere, tutti siamo rimasti un po' sorpresi
storia,
di questa storia Gomez e Gasperini. Tu hai seguito per molto tempo l'Atalanta, ecco, quindi anche l'arrivo di Gasperini, tutta l'era Gasperini, ecco, qual è la tua chiave di lettura?
E ovviamente non si posso dire tutte le cose che cadono nella spogliatoia, altrimenti sarebbe troppo. Ci sono delle cose che giustamente rimangono dentro le quattro mura, e altre cose che si possono tranquillamente dire. Mi sembra il segreto di Pulcinella dire che dopo la gara col Midtjylland c'è stato un confronto molto 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 acceso tra i due. Forse nella fattispecie ha avuto, se proprio dobbiamo dare ragione o torto il Papu, però io lo considero come una goccia che ha fatto esplodere il vaso, insomma, perché comunque uno, come posso dire, incassa, poi esplode. Quindi bisogna considerare l'era Gasperini e l'era Gomez. Diciamo che tutto è nato da qualche problema tattico, Gast lo vedeva più avanti, il Papu non voleva arretrare. Ma più che questo ha pesato, purtroppo, e questo mi dispiace, se vogliamo, anche l'atteggiamento di Gasperini nei confronti non solo di Gomez ma di alcuni giocatori. Quindi Gasper in campo è un fenomeno, perché lo considero il miglior allenatore d'Italia quando entra in campo, purtroppo o per fortuna, ed è qua che fa la differenza diciamo rispetto ad altri allenatori, bisogna considerare anche l'extracampo, comunque come si gestisce un gruppo. Qua Gasperini purtroppo ha dimostrato qualche limite. Come andrà a finire questa storia? Ieri il papo è stato molto, molto deciso, quindi aspettiamo.
Ma è finita anche l'era Gasperini, a tuo giudizio? Lo chiedo anche a Giordano.
Questo non lo so, perché comunque Gasperini, nonostante i fenomenali risultati con l'Atalanta, non ha avuto questo grande mercato negli ultimi anni, ed è evidente che solo la Roma ha provato a informarsi l'anno scorso. Io credo che dispiace per il Papu, perché non meritava e non merita un epilogo di questo tipo, perché è una persona veramente straordinaria. Gasp forse dovrebbe anche essere un po' più umano e meno quadrato, perché i giocatori sono veramente sono dei professionisti, questo è fuori dubbio, però se si crea anche un rapporto stretto magari anche al di fuori del campo, le cose possono anche essere migliori. E mi fermo qua.
Coi, è secondo te finita, diciamo, l'era Gasperini dopo questo episodio? Si arriva al termine, che ne pensi dall'esterno?
Non lo so, onestamente non lo so, però una cosa sicuro è che con questa storia il perdente è l'Atalanta,
sì.
Perché alla fine questo matrimonio di queste due persone alla fine faceva la felicità di questa Atalanta,
sì.
Unite contro loro, hanno portato avanti questa società, hanno portato a fare conoscere in Europa a livello internazionale, hanno fatto delle cose straordinarie, e secondo me, io penso a questa società perché alla fine queste sono le due, è la società che è più perdente, perché lì stiamo parlando di persone e di problemi di persone che possono anche magari risolverci o non risolverci, però alla fine il club su questo punto di vista era molto penalizzato.
Bruno, vuoi aggiungere qualcosa? Poi vi stiamo per salutare.
No, sono d'accordo. Benoit ha detto bene, ne perde l'Atalanta nell'immediato ma anche nel futuro, perché se dovesse andare via prima il Papu e poi anche lo stesso tecnico, sarebbe veramente per l'Atalanta molto, molto difficile poter ricostruire qualcosa di fantastico. Io credo che ci sono ancora, e me lo auguro per il calcio in generale, anche questa bella favola dell'Atalanta, che si possa ricomporre il tutto almeno fino a fine stagione, che c'è da giocare ancora tanto, dovrebbero fare un passo verso l'altro tutte e due, chiarirsi, perché sono, uno è un tecnico di 60 anni, l'altro è un giocatore molto molto esperto di 32 anni, per cui non stiamo parlando di uno sbarbatello, stiamo parlando di gente che ha famiglia e può tranquillamente ammettere quell'errore che c'è stato da parte di uno e da parte dell'altro, e andare avanti per il bene soprattutto dell'Atalanta.
Bene, allora intanto io ringrazio tantissimo Francesco Fontana e Benoit Cuè per essere stati con noi. Grazie,
grazie.
Francesco, un abbraccio.
Grazie.
Bruno, andiamo in pausa, ci fermiamo, torniamo con te, perché poi andremo anche a parlare un po' di Milan e anche della partita della Lazio di questa sera con il Benevento. Torniamo tra pochissimo.